Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore. Leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 13, verso 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Stiamo comodi. È una delle sette parabole dette del regno. Cosa è una parabola? Cosa è il regno? La definizione più semplice di parabola è un racconto umano con significato celeste. Il regno qui sta a indicare la regalità e la presenza del re Gesù, piuttosto che un reame, piuttosto che il territorio del regno. E non è sbagliato né dire regno di Dio né regno dei cieli, perché la scrittura li usa scambievolmente. Le parabole furono usate da Gesù perché egli voleva far ascoltare solo a chi doveva e sapeva e poteva ascoltare. In altri termini, ci sono delle persone che ascoltano ma in realtà non sentono. Ci sono delle persone che vedono ma in realtà non intravedono. Gesù si rivolge a quelli con il cuore aperto, a quanti invece sono pronti a fare ciò che lui gli richiede. Le prime quattro parabole cosiddette del regno sono indicate nei versetti precedenti contenuti in questo capitolo 13 di Matteo come provenienti da cose piccole, modeste, minime. E lo scopo di Gesù, attraverso lo Spirito Santo che ha ispirato gli sacri scrittori, era quello di alludere al modesto principio che il regno di Dio ha avuto e quindi poi la sua strepitosa crescita. Ma quasi come con una preoccupazione, il cuore grande, comprensivo e sapiente di Gesù si preoccupa di pronunciare due parabole che enfatizzano, sottolineano un ulteriore aspetto. E insieme a quella parabola della perla preziosa, questa del tesoro nascosto sottolinea la preziosità del regno, quasi a voler specificare: noi non stiamo parlando di roba che non ha valore, quasi a voler indicare: noi stiamo parlando di un regno che non è di questo mondo. Gesù lo spiegò a Pilato incredulo e gli disse che il suo regno non era di questo mondo. Se qualcuno avesse per caso dubbi sul regno, Gesù poteva in qualsiasi momento, incluso nel momento della croce, mentre era crocifisso, chiamare migliaia e migliaia di angeli che sarebbero venuti in suo soccorso e avrebbero combattuto per il proprio re. Ma noi vogliamo prima di tutto considerare da questa parabola il racconto del carattere prezioso del regno nella parabola del tesoro nascosto. C'è il racconto di un tesoro che viene occultato. Nel verso 44 l'abbiamo letto: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Perché nascosto? Era un uso dell'antico mondo orientale. Si nascondevano i tesori nel campo privato, personale, per nasconderlo ai ladri, in assenza di cassaforti, in assenza di luoghi blindati. Si nascondevano i tesori nel campo per nasconderlo e per nasconderli ai nemici che venivano in guerra periodicamente, soprattutto il territorio di Israele, che era crocevia tra l'Egitto e le altre nazioni a nord di Israele, Siria e poi più ancora nel tempo l'impero che è chiamato Assiro Babilonese e poi quello persiano, insomma erano un crocevia di guerre e di guerrieri. E quindi la sapienza, la saggezza contadina, che è sempre stata molto raffinata, nascondeva i propri tesori nel proprio campo, in maniera che se arrivavano i nemici non avessero a depredarli. E poi si nascondeva il proprio tesoro, i propri averi nel campo per nasconderlo ai tiranni di turno, ai re, ai governanti, sempre assetati di danaro e di somme. E poi, prima di partire, non sapendo come portarlo appresso, per tema di morire nel viaggio oppure di essere imprigionati e fatti schiavi nel viaggio, si nascondeva il tesoro prima di un viaggio. È importante considerare questo contesto, ci aiuta a capire perché un uomo nasconde il suo tesoro nel campo. Ma accidentalmente o meno, non sappiamo, il contadino, un operaio che non era il proprietario di quel campo, trovò un tesoro. Cosa fece? Lo nascose. Noi non stiamo propagandando e neanche insegnando la moralità di questo gesto. Gesù non ha voluto insegnare con questa parabola che un dipendente fa bene a nascondere al proprio padrone ciò che trova. Gesù sta solo volendo dare una lezione partendo dalla vita quotidiana, da un esempio di ogni giorno. Si tratta dello stesso filone di pensiero che ci viene da un'altra parabola, quella di un giudice iniquo, il quale per l'insistenza di chi gli chiedeva giustizia a un certo momento ha preso e ha detto così: mi conviene fargli giustizia in maniera che questa donna non venga ancora ad infastidirmi. È ovvio che Gesù non vuole insegnare la moralità del giudice, ma invece voleva semplicemente insegnare l'importanza della perseveranza, la costanza nella preghiera. E così qui in questa parabola egli occulta il tesoro per poter andare a offrire una somma magari elevata al proprietario di quel campo e diventare il proprietario del campo e di conseguenza il proprietario del tesoro che aveva ivi nascosto, nasconde. Questo racconto ci parla di una grande allegrezza e dice il verso 44 che abbiamo letto: per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. È importante notare la gioia che ne ha. Il cristianesimo è gioia, vero? Il cristianesimo è allegrezza. Un'allegrezza iniziata con l'avvento, con la nascita di Gesù Cristo, il quale quando nacque, dice la Bibbia, vi fu una grande allegrezza. Gli angeli festeggiarono, gli umani festeggiarono e tutti coloro che vedevano il fanciullino festeggiavano. E da allora e in poi, ogni volta che lui nasce non più sulla terra ma nei cuori degli uomini che lo accettano, si accende questa scintilla di gioia, per cui oggi noi possiamo affermare che il cristianesimo è allegrezza, che il cristianesimo è gioia, e infatti il frutto dello spirito è anche allegrezza, è pace, è gioia, è abbondanza di felicità. Se qualcuno vi sta annunziando un cristianesimo diverso da un cristianesimo con la componente allegrezza, con la componente gioia, vi sta spacciando qualcosa di fasullo, vuole vendervi una patacca. La vera realtà del cristianesimo è che quando accetti Gesù, la gioia e la pace vengono nel tuo cuore. Gloria al Signore. Ma noi qui vediamo anche la spiegazione del carattere prezioso del regno nella parabola del tesoro nascosto. E la spiegazione ci indica alcune lezioni. La prima, che Gesù Cristo trova i peccatori perché li ritiene preziosi. È importante questo, è importante che noi ci rendiamo conto, è importante che noi comprendiamo che questa è una realtà. Gesù ci cerca perché siamo importanti per Lui, Gesù ci cerca perché valiamo qualcosa e siamo preziosi agli occhi Suoi. Quando noi siamo stati incontrati dalla grazia di Dio, forse avevamo la sensazione che noi cercavamo questa grazia, ma a ben pensarci questa parabola insegna che in fin dei conti ci ha cercato Lui. Gloria al Suo nome. Sì, Lui ha trovato questo tesoro nascosto nel campo, quest'uomo, e poi per la gioia che ne ha avuto ha venduto tutto quello che aveva e ha comprato quel campo. Forse c'è qui qualcuno che segue, che dice: beh, io sto cercando Dio e non l'ho trovato. Ecco, questo è il problema. Lo stavi cercando tu? Lo stavi cercando con i tuoi criteri? Lo stavi cercando con le tue possibilità? Lo stavi cercando con le tue qualità? Ma invece il Signore andò incontro a Saulo e gli disse: perché mi perseguiti? Saulo, che poi conosceremo meglio col nome di Paolo, cercava Dio. Era convinto di trovarlo nell'arrestare i nuovi cristiani. Lui che era ebreo, fariseo, molto ligio al dovere e alla morale religiosa del suo tempo. Ci aiuti il Signore però a capire che è importante oggi realizzarlo. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io, dice il Signore, che ho scelto voi. E questo ci aiuta a capire che nessuno si deve gloriare. Questo ci aiuta a capire che nessuno deve pensare, nessuno deve credere che lui è un predestinato speciale che ha avuto un piacere straordinario. La verità è che Dio ama tutti e sceglie tutti, chiama tutti, solo che alcuni gli dicono sì, altri purtroppo gli dicono no. Ma c'è un secondo insegnamento dalla spiegazione di questo bellissimo racconto del tesoro nascosto, ed è che il carattere prezioso del regno, alluso dal tesoro del campo, indica la gioia della salvezza in Cristo che inizialmente era nascosta. È importante ricordarlo. Noi non abbiamo avuto subito tutto questo. Siamo dei privilegiati come credenti del Nuovo Patto, del Nuovo Testamento, di questo tempo chiamato della grazia di Dio, perché prima tutto questo era nascosto. C'erano solo dei tipi, delle figure. Nelle cerimonie del culto che anticamente si offriva al Signore come insegnato dalla legge di Mosè. Ma la legge era solo un'ombra dei futuri beni, non era la realtà. E così questa grande allegrezza, questo tesoro speciale è stato tenuto nascosto. Dio sia lodato però che già prima della creazione del mondo Gesù è stato stabilito e preordinato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E così, se è vero che per anni il tesoro di Dio è stato nascosto, è anche vero, Dio sia lodato, che da anni il Signore aveva già previsto cosa fare. Dice il profeta Geremia: chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi ha visto, chi ha udito la sua parola? Nessun uomo poteva farlo, ma in uno di quei consigli che la Trinità ha fatto, a un certo momento Gesù ha risposto all'appello del Padre e ha detto: ecco mio Dio, io vengo per fare la tua volontà, è scritto di me nel rotolo del libro. Dio sia lodato, perché già anticamente, tanto tanto tempo fa, questo tesoro era nascosto, ma Dio aveva stabilito e prestabilito un Redentore che ci avrebbe aiutato a ritrovarlo. Il nostro Vangelo oggi, afferma l'Apostolo Paolo, è ancora velato. È velato per quelli che sono sulla via della perdizione. È nascosto, cioè, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti. Ma a tutti quelli che con semplicità di cuore dicono: Signore, io sto qua davanti a te, ti lodo, ti benedico, grazie che tu mi hai voluto dare questa rivelazione del tuo amore. Io oggi l'accetto e la prendo nel mio cuore. Questa parabola ci spiega anche che il regno ha un carattere prezioso e quindi Gesù è per questo che rinuncia a tutto per questi peccatori che ritiene uomini preziosi, uomini speciali. Indubbiamente è difficile vedere in certi pubblici peccatori, in certi efferati assassini, in certi ripetitivi ladri, in certi sfruttatori di uomini, è difficile vedere negli uomini che contaminano il creato, in queste persone che contrabbandano rifiuti e stanno avvelenando il nostro pianeta, è difficile vedere in queste persone che avvelenano la nostra gioventù distribuendo e distribuendo a più non posso dosi e dosi di droga delle persone preziose. Ma il Signore sa vedere al cuore, e tante sono state le volte in cui Gesù ha parlato al cuore di persone umanamente inaccettabili e li ha trasformati per la grazia di Dio in cuori santi, nobili, puri, trasformati e trasformati dal suo amore. Sì, questa parabola ci insegna che Gesù rinuncia a tutto per i peccatori che ritiene prezioso. Va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Perché Gesù ha pagato per il campo? Indubbiamente, prima di tutto, per soddisfare la giustizia di Dio. È scritto: Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue Gesù per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente. E dunque era indispensabile soddisfare la giustizia di Dio. Ma questa giustizia Gesù l'ha soddisfatta non mandando altri, ma venendo Lui. È stata la migliore risposta a quello che viene definito il principe delle tenebre. Gesù ha detto a coloro che sono venuti ad arrestarlo: non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre. E così Gesù ha fatto ciò che ha fatto, acquistando e pagando quel campo, perché egli ci riteneva preziosi agli occhi suoi. Quando uno dei nostri più famosi scultori, Michelangelo, volle acquistare una massa informe di marmo nella sua città natale, tutti risero di lui. Pensarono: il maestro è diventato matto. Che ci farà mai con questo brutto blocco di marmo? Ma dopo averne studiato le venature, il grande maestro del passato scolpì una meravigliosa statua. E oggi in tanti vanno ancora nei musei fiorentini a ammirare il risultato delle sue opere. Dio sia lodato, perché il Signore ci ha presi come eravamo, niente d'attraente, pieni di peccati, sporchi di iniquità, ma poi ha cominciato a lavorarci. Qualcuno ha pagato al nostro posto: Gesù, il figlio dell'Iddio vivente, benedetto il suo nome. Il Dio ha pietà di lui e dice, è scritto nel libro di Giobbe: risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Sì, eravamo tutti condannati a morte, perché il salario del peccato è la morte, ma è scritto che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E dunque Gesù ha pagato al nostro posto. Non siamo più destinati al giudizio finale, alle tenebre, ma siamo destinati a una meravigliosa nuova vita in Cristo Gesù. La spiegazione di questo carattere prezioso del regno ci dice che Gesù è per questo imitato dai suoi fratelli. I suoi fratelli, già, abbiamo questo grande privilegio di essere chiamati i fratelli di Gesù. Alleluia! Chissà quanti di noi avrebbero anelato a entrare nella famiglia naturale di Gesù in terra e come Giacomo e altri suoi fratelli essere chiamati i fratelli del Signore. Ma loro che ebbero quell'opportunità non la seppero apprezzare, e alcuni tra loro accettarono soltanto tempo dopo la sua morte la sua meravigliosa opera. Invece abbiamo oggi, dopo tanti anni, nel XXI secolo, la possibilità di dire: io voglio diventare fratello di Gesù Cristo. E per la grazia del Signore questo è il momento giusto per farlo. Possiamo dire: io voglio diventare un cristiano, io voglio diventare un figlio di Dio. E se tu lo chiederai, il Signore ce lo darà insieme, perché Lui è certamente fedele. Sì, i suoi fratelli, i fratelli di Gesù, hanno imparato da Gesù ad andare, come abbiamo letto nel verso 24, e vendere tutto quello che abbiamo. Questo è un aspetto meno piacevole del cristianesimo. Si parla poco dell'aspetto del lasciare e di più dell'aspetto dell'avere. Ma dovete sapere che Gesù ha detto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, finanche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Chiaramente queste parole vanno capite: Gesù non insegna l'odio, ma vuole farci capire che Lui vuole essere il numero uno, Lui vuole stare al centro, Lui desidera stare come il Signore della nostra vita. E non si può essere discepoli di Gesù se non ci rendiamo conto che non è il ricco che perde, ma il povero che guadagna. L'uomo che lascia qualcosa per Gesù ritroverà 100 volte cotanti qui in terra e lassù nel cielo la vita eterna. Una cosa ti manca, disse Gesù a un ricco: va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Questo non vuol dire che tutti i ricchi devono lasciare la ricchezza. Abramo non la lasciò, neanche Isacco, neanche Giacobbe, neanche Giobbe, che anzi alla fine di varie vicissitudini ebbe giusto il doppio di quello che aveva. Il re Davide fu ricchissimo, Salomone non ne parliamo. E allora, pastore? E allora Dio chiede di lasciare le ricchezze a chi ha fatto delle sue ricchezze un Dio, a chi gli ha dato il primo posto. Oggi noi vogliamo dire: Signore, sei importante per noi. Siamo felici che siamo preziosi per te. E tu sei andato e hai venduto tutto quel che avevi. Hai lasciato la gloria del Padre, sei stato trovato nell'esteriore simile a noi e ti sei fatto uomo e uomo di peccato al nostro posto. Dio sia lodato però che Gesù non è un povero martire, perché al terzo giorno è resuscitato e ora è alla destra del Padre e intercede per noi. E se siete d'accordo dite amen. Gloria al Signore. Per questo l'apostolo Paolo diceva: io circonciso l'ottavo giorno, cioè come ogni buon ebreo, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, quella del re Saul, il primo re ebreo, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, una setta, un gruppo molto scrupoloso nell'osservanza della legge. Quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge egli disse irreprensibile, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Sì, da Gesù, che ha saputo insegnarci il carattere prezioso del regno di Dio, noi abbiamo imparato a vendere tutto quel che abbiamo, a dare a Lui tutto ciò che è necessario e lasciare tutto ciò che è inutile, perché Egli è degno di essere lodato e adorato per sempre. C'è infine qui la lezione ulteriore delle applicazioni del carattere prezioso del regno nella parabola del tesoro nascosto. Prima di tutto possiamo fare la semplice applicazione che Dio vuole darci un'esistenza diversa. Dio vuole darci una vita felice. L'allegrezza di quell'uomo che comprò quel campo e quindi il tesoro ivi seppellito ci insegna che Gesù aveva ragione quando disse: v'ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. È così commovente vedere fratelli e sorelle in difficoltà, magari nel lutto, nella sofferenza, nella malattia, nel bisogno qualche volta, che però hanno sempre il sorriso sulle labbra, perché dicono: questa vita passerà, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Benedetto il suo nome. C'è qui anche l'applicazione di una comprensione diversa della rinuncia cristiana. Si lascia per fare un affare, solo così si lascia qualcosa per un'altra, non per comprare. E infatti noi, tutto sommato, abbiamo lasciato la vecchia vita, ma non siamo mai riusciti a comprarci la salvezza. Ciò che abbiamo fatto è stato solo dimostrare la nostra decisione. Nella parabola quell'uomo ha venduto tutto quello che ha e ha comprato il campo e quindi il tesoro del campo. A noi ci rimane la elementare istruzione che la rinuncia cristiana non ci aiuta a comprarci la salvezza, ma ci aiuta soltanto a dimostrarla. In altri termini, è con una piccola affermazione facile da ricordare: noi non facciamo le buone opere per essere salvati, noi facciamo le buone opere perché siamo già salvati. E così con le nostre buone opere noi dimostriamo la salvezza, ma non ci compriamo e ne acquistiamo la salvezza. È importante oggi che noi sappiamo apprezzare questo carattere prezioso del Regno, perché ci aiuterà a capire come il Signore ha saputo vedere in noi quello che gli altri non avevano saputo vedere. Quanti problemi psicologici nelle nostre vulnerabilissime nuove generazioni, che si sentono non capite, non amate, non apprezzate, eppure non hanno mai avuto tanto come in questo nostro tempo. Perché tutto questo? Perché non riescono a comprendere che sono preziosi agli occhi dei loro genitori. Ma noi oggi preghiamo: Padre, nel nome di Gesù, illumina i nostri occhi, facci vedere quanto siamo importanti e preziosi per te. Alziamoci all'impiedi.